Tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza contenuti nel titolo IV del Codice della Crisi troviamo gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall'articolo 57. Come fa ben intendere il termine accordi, si tratta di patti conclusi tra il debitore e tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, la cui efficacia è subordinata all'omologazione del Tribunale. Il fatto che si tratti di negozi di tipo privatistico, ovvero di contratti, implica che gli stessi siano vincolanti solamente tra le parti che li sottoscrivono, mentre in generale, con alcune eccezioni, non hanno effetti nei confronti dei soggetti che vi hanno aderito. Ai cosiddetti creditori estranei o non aderenti, gli accordi devono infatti assicurare il pagamento integrale dei loro crediti nel termine di 120 giorni, dall'omologazione se i crediti sono già scaduti a quella data, dalla scadenza se i crediti non sono ancora scaduti alla data dell'omologazione. Gli accordi devono essere accompagnati da un piano contenente l'indicazione degli elementi economico-finanziari che ne consentano l'esecuzione e dalla relazione di un professionista indipendente. Quest'ultimo dovrà attestare non solo la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali posti alla sua base, ma anche l'idoneità degli accordi ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro i termini anzidetti. Gli accordi di ristrutturazione presentano un grado di riservatezza minore rispetto al piano attestato di risanamento, in quanto sia la domanda di omologazione degli accordi, sia il successivo provvedimento del Tribunale sono pubblicati nel registro delle imprese, divenendo dunque conoscibili a tutti. La norma, viceversa, non contempla particolari limitazioni alla gestione dell'impresa che rimane nelle mani dell'imprenditore, senza dunque la presenza di controlli esterni o la necessità di richiedere autorizzazioni per il compimento degli atti di gestione. Inoltre, gli accordi di ristrutturazione offrono ulteriori vantaggi, quali la possibilità di richiedere l'applicazione delle misure protettive del patrimonio aziendale, inibendo ai creditori la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio stesso, e di proporre il pagamento dilazionato o non integrale dei debiti tributari e previdenziali, attraverso lo strumento della transazione su crediti tributari e contributivi prevista dall'articolo 63.